Ugo Morelli, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere un libro molto plurale, talmente plurale che comprende tutti, non solamente chi l'ha scritto, ovvero gli autori di questo libro sono Marco Aime, Federico Faloppa, Adriano Favole, Guido Barbugliani, Rene Borgna, Emanuele Borgnino, Ugo Morelli e Marco Paolini. Il libro si intitola Umani e non umani, noi siamo natura. Ed è una pubblicazione molto importante perché non è semplicemente un corollario del Festival dei Dialoghi di Pistoia, a cui ovviamente è legato, ma questo libro ormai è l'ultimo di una lunga serie, sono 23 i titoli pubblicati per l'appunto in questa collana UTET. E Ugo Morelli è insieme con noi per farci entrare in questo ambito dell'umano e della natura. Ugo Morelli, lo ricordo, insegna psicologia del lavoro e dell'organizzazione all'Università di Bergamo. Presiede tra l'altro anche il Comitato Scientifico della Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio alla Trentino School of Management di Trento. Ci vuole raccontare più in dettaglio di questa scuola per il governo del territorio e del paesaggio, Ugo Morelli?
La scuola nasce all'interno di una scelta che la provincia autonoma di Trento ha fatto a livello di governo provinciale nelle legislature precedenti, quando dovendo rinnovare il piano urbanistico provinciale in ragione dell'autonomia speciale, quindi di un'autonomia nel governo del territorio, si sceglie di mettere al centro il tema del paesaggio. Un assessore particolarmente illuminato, Mauro Gilmozzi, che adesso non è più impegnato direttamente nell'amministrazione pubblica, fa questa scelta e la fa combinatamente con l'iniziativa perché le Dolomiti venissero riconosciute come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Queste due scelte naturalmente richiesero allora, e la scelta nacque da lì, di occuparsi della formazione delle persone. A partire da una considerazione molto semplice, che la normativa, anche quando è significativamente innovativa, anzi forse soprattutto quando è significativamente innovativa, debba prendere in considerazione il fatto che le culture diffuse, le conoscenze delle popolazioni devono essere adeguate, perché non basta cambiare una norma perché poi quella norma venga applicata. E naturalmente parlando di paesaggio, e in questo caso non solo di un paesaggio come sfondo, come peraltro dico nel saggio che è contenuto nel libro che lei gentilmente si accinge a presentare in questo nostro incontro, il paesaggio non è lo sfondo delle nostre azioni, non è la cartolina o la bella veduta, come per certi aspetti si ritiene, anche giustamente, naturalmente, ma non è solo quello. Il paesaggio è lo spazio della nostra vita e prende forma, si configura, incide nella nostra esperienza quotidiana, al punto di connessione fra il nostro mondo interno, le nostre aspettative, le nostre emozioni, le nostre strategie esistenziali e il mondo esterno con la mediazione dell'immaginazione.
Potremmo dire, Ugo Morelli, che prendendo spunto da un suo libro precedentemente Paesaggio, no? Che il paesaggio rappresenta un po' anche la nostra vivibilità.
La ringrazio molto di questo richiamo perché quando uscì nel 2011 mentre Paesaggio per Bollati Boringhieri, a porre sottotitolo una teoria della vivibilità sembrava un fatto antesignano. Dopodiché ci siamo resi conto che il paesaggio è aria, il paesaggio è acqua, il paesaggio è suolo da cui traiamo la fonte della nostra alimentazione, e quindi non è qualcosa che se ne sta là fuori, ma è qualcosa che entra dentro di noi, come poi abbiamo mostrato con un'importante ricerca fatta con i bambini, chiedendoci quando nasce l'idea di paesaggio nei bambini, e E quel libro si chiama sintomaticamente Paesaggio Lingua Madre, nel senso che noi umani, così come non possiamo non acquisire la lingua materna, e non lo facciamo andando a scuola, ma lo facciamo spontaneamente in pochi mesi, alla stessa maniera non possiamo non interiorizzare gli spazi della nostra vita, che caratterizzano la nostra struttura di personalità, le nostre scelte, il nostro senso estetico. Questo è un fatto molto importante, perché lo incorporiamo l'ambiente, perché l'ambiente siamo noi. Siamo natura, come si diceva Pistoia e come si dice sistematicamente in quegli incontri da parte di tutti gli autori che hanno partecipato, significa questo. Significa che è venuto il tempo per noi umani di fare i conti con una particolare ferita narcisistica, quella cioè di aver presunto a lungo di essere sopra le parti sul pianeta Terra, di essere gli speciali, di essere quelli per cui tutto il resto sarebbe stato fatto, e accorgerci finalmente che siamo parte del tutto, cioè di quel tutto senza il quale per noi non c'è storia, per noi non c'è vita. Con questo non negando le nostre distinzioni, come dico sempre nel saggio contenuto nel libro, tocca a Homo sapiens farsi carico della responsabilità delle conseguenze che ha prodotto sul pianeta. Non saranno i ragni, non saranno le rane, non saranno gli alberi a mettere mano alla crisi ecologica e alla necessità della conversione ecologica. Possiamo farlo solo noi. Per farlo però la prima cosa che dobbiamo fare è dimensionarci all'altezza dell'effettiva situazione. Non siamo sopra le parti, siamo parte del tutto.
Ma lei pensa che noi Homo sapiens sapiens abbiamo acquisito il senso del limite per questo?
Grazie di questa domanda, è una domanda particolarmente importante e contiene il termine che più di tutto sollecita la nostra ferita narcisistica, la parola limite. Vede, non ho mai avuto, studiando le dinamiche, diciamo così, comportamentali dal punto di vista del sistema cervello-mente nel comportamento umano rispetto all'ambiente, è più di un quarto di secolo che ce ne occupiamo, non ho mai avuto considerazione positiva della parola sostenibilità, che pure è una parola molto usata, talmente usata da essere oggi abusata e quindi da non significare più nulla, ma probabilmente non ha mai significato granché, perché lo sviluppo per sua natura è insostenibile. Se io pianto un albero nel mio cortile, altero l'equilibrio che in quel momento è presente nel cortile. E quindi noi siamo, come tutte le altre specie, una specie alterante. Noi lo siamo particolarmente rispetto alle altre specie, ma non possiamo non esserlo. Respirando incorporiamo e neutralizziamo una quantità enorme di invisibili esseri viventi, mangiando l'insalata stiamo mangiando un'entità vivente e così via. E quindi quello che possiamo realmente fare è cercare di capire quali limiti ci diamo, se siamo capaci di farlo, ai fini di garantire la riproducibilità di quelle risorse senza le quali per noi non c'è vita. E quindi non possiamo non individuare le condizioni della rinuncia come condizioni per avere qualcosa. Del resto questo è un dato di fatto. In ogni condizione, in ogni esperienza, si pensi solo alla democrazia come esperienza politico-sociale, la democrazia può esistere solo se si riconosce a che cosa devo rinunciare se voglio ottenere i diritti che me ne derivano da quella rinuncia, che è una cosa che, come lei sa, oggi purtroppo non viene molto considerata, nel senso che tra promesse, illusioni e aspettative eccessive il concetto di rinuncia ci sta stretto, ma non esiste possibilità senza limite, anzi è nel limite che sta il possibile oggi.
Sì, è nel limite che sta il possibile. Nonostante questo bisognerebbe essere forse un po' positivamente prometeici, no? In questa visione del limite, e avere forse, come dicevano anticamente i filosofi, quell'ibris sempre ovviamente positiva, perché oggi invece noi pensiamo che la natura sia qualcosa che sia gestita da noi, come in effetti è. Lei tra l'altro ricorda che il paesaggio non ha niente di naturale, il paesaggio è artificiale, nel senso che è artefatto, proprio creato dall'uomo. Faceva un esempio molto semplice e pratico dell'albero piantato in mezzo al cortile, no? Quella presenza è una presenza artificiale, quindi sì, è vero che contiene natura in quanto albero, però è gestita dall'uomo. E qui sta l'elemento cardine, Ugo Morelli, prendendo il spunto per esempio dal titolo di questo libro, Umani non umani, noi siamo natura. È quel noi, è quella natura che deve trovare, per così dire, un'armonia, forse una grammatica, una sintassi che a malapena stiamo ritrovando, ma ce la faremo.
È difficile rispondere a questa domanda, che prima o poi arriva. Allora, proviamo comunque a scomporla insieme. Dobbiamo ricordarci del re canatese quando diciamo noi siamo natura, ma non del pessimismo di Leopardi, che è sempre poi trasformato in una sorta di ideologia, bensì della sua straordinaria capacità di essere un grande filosofo oltre che un immenso poeta. C'è un'ideologia oggi sulla natura che la fa identificare come la madre buona, come la realtà a cui ricorrere per tutto. L'aggettivo naturale non se l'è mai passata così bene, basta porlo su un prodotto la cui qualità magari è discutibile, per cui quel prodotto venga immediatamente riconosciuto come qualcosa di positivo. Non penso le cose siano così. Penso che la natura sia quella che è, quindi che contenga vincoli e possibilità, che contenga cose atroci e tremende, cose bellissime, come è tipico di una visione evoluzionistica dell'esistenza e della vita. Lei ha richiamato un aggettivo molto importante nella sua domanda, che io penso che debba essere preso in considerazione seriamente, che è l'aggettivo prometeico. Ora, in nome di Prometeo noi abbiamo assunto un atteggiamento da padroni del pianeta e quindi un atteggiamento estrattivo che poi è diventato allo stesso tempo distruttivo. E quella prospettiva lì è una prospettiva che naturalmente riconosciamo oggi, almeno a parole, anche se dobbiamo ancora mettere in pratica concretamente delle scelte, come una prospettiva inaccettabile, una prospettiva non vivibile. Epimeteo, che era il fratello di Prometeo, come sappiamo dalla mitologia, aveva un atteggiamento diverso rispetto alla realtà, e quindi forse noi abbiamo bisogno di costruire con grande impegno un mito mite, e quindi un mito che sia capace di un atteggiamento appropriato rispetto alla realtà, ma senza dismettere, perché questo sarebbe impossibile, la propensione prometeica di Sapiens, cioè la nostra propensione a concepire quello che ancora non c'è, a non coincidere mai con noi stessi, ad essere una specie naturalmente creativa. Il problema è drenare in una direzione, diciamo così, non distruttiva questa nostra prospettiva. Abbiamo un linguaggio verbale articolato e abbiamo una capacità simbolica che ci permette di concepire quello che ancora non c'è. La domanda quindi è sostanzialmente se saremo capaci di utilizzare queste nostre caratteristiche specie specifiche in maniera appropriata e non distruttiva, cioè in maniera tale da riconoscere che la riproducibilità delle risorse è la condizione stessa per poter ancora avere delle risorse. Certo, come dicevo prima, c'è una questione molto seria, che è la ferita narcisistica che ce ne deriva, che si combina con un fatto più profondo che è contenuto nel mio saggio, nel libro, e che è un'ipotesi che viene dall'approccio psicoanalitico e psicologico al comportamento umano. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo la specie, diversamente dalle altre specie, almeno per quello che ne sappiamo, che non solo muore ma sa di morire, non solo vive ma sa di vivere, ma non solo muore ma sa di morire. come abbiamo elaborato fino ad ora verso la morte il nostro atteggiamento, ma principalmente con un atteggiamento estrattivo e con un atteggiamento, come dire, da cattura dell'esistente finché ci siamo. E questo è un atteggiamento che ha dominato e domina nella nostra esperienza. È possibile elaborare l'angoscia di morte in una prospettiva che ci fa dire, anziché finché ci sono prendo tutto quello che c'è? Che meraviglia che io abbia potuto avere per il tempo in cui mi è stato possibile averlo, quello che ho avuto. E qui, come capisce, come capisco anch'io insieme a lei, c'è una trasformazione antropologica particolarmente importante da mettere in atto. Che cosa prevarrà? La nostra disposizione ad evolverci in questa direzione o invece un atteggiamento che nel libro Mente e Paesaggio avevo chiamato sindrome del Titanic o del Titanic, che dir si voglia, cioè quell'atteggiamento che ci porterebbe a dire un iceberg sulla rotta, ma figurati, non è proprio il caso, continuiamo a ballare e a stappare champagne. È una domanda questa per la quale io non mi sento di esibire una risposta. Siamo, come dire, ad un bivio. Laddove si riconosce che le potenzialità per cambiare le abbiamo, avendo, ripeto, una capacità di concepire quello che ancora non c'è come specie, allo stesso tempo abbiamo i nostri meccanismi di difesa, le nostre resistenze rispetto al cambiamento. E quindi quello che possiamo dire è che qui arriva il fattore R, come mi piace chiamarlo, cioè il fattore responsabilità. Per esempio, che cosa stiamo facendo a livello educativo per cambiare idee e comportamento, dove educativo non vuol dire solo scolastico, ma vuol dire comunicativo. Lei che si occupa di questo libro in questa intervista, per esempio, o a livello di governance, o a livello di scelte. Ci sono molte tendenze in atto che vanno in direzioni diverse e ce la dobbiamo giocare.
Eh sì, ce la dobbiamo giocare in ogni modo, perché umani non umani devono avere questa alleanza per essere veramente natura. Lei poco fa citava leopardi, no? Se ricordo bene, lui diceva che la natura non ci ha dato solamente il desiderio della felicità, che non sarebbe già poco, no? Però ci ha dato, faceva un passo avanti. Questo mi sembra importante, no? Vorrei condividerlo con lei. Non solo il desiderio di felicità, ma il bisogno, no? Come quello. Sì. Bisogno primario del mangiare, del dormire e così via. Ecco, questo mi sembra uno scarto molto importante, passare dalla felicità al bisogno, anche nei rapporti che noi abbiamo con i nostri simili, con gli animali, con la natura, con tutto quanto.
Naturalmente questo implica una disposizione al riconoscimento, che poi diventa anche una disposizione alla riconoscenza nei confronti di quello che ognuno di noi ha e riceve. E torno a Sapiens, nel senso che studiando attentamente per quello che ci è dato, anche in un libro che abbiamo appena concluso con Vittorio Gallese, che uscirà da Raffaello Cortina Editore in maggio, che si chiamerà Cosa significa essere umani, abbiamo provato ad occuparci delle nostre distinzioni specie specifiche. Ecco, tutti gli animali hanno necessità, tutti gli animali fanno i conti con le strategie di sopravvivenza, tutti gli animali mangiano, tutti gli animali dormono, tutti gli animali amano, tutti gli animali vivono. La differenza tra noi e loro, ripeto, per quel poco che ne sappiamo, è che noi non solo siamo in quella condizione, ma sappiamo di esserlo. E quindi trasformiamo simbolicamente le nostre strutture di necessità, le nostre strutture di bisogni in desideri. La nostra componente desiderante è etimologicamente, oltre che fenomenologicamente straordinaria. Desiderio viene da desiderum o desidera, che richiama, complemento di moto per luogo e stelle, l'autoelevazione semantica di noi umani, cioè la capacità di sollevarci da dove ce ne stiamo dal punto di vista strettamente biologico evolutivo. Questa nostra capacità di autoelevarci è probabilmente la risorsa a cui fare riferimento. Non coincidiamo con la necessità e col bisogno. Gaston Bachelard diceva: siamo figli del desiderio, non della necessità. E questa è una questione importantissima. Saremo capaci di coltivarla? Cosa stiamo facendo per alimentarla? Quel poco che facciamo dal punto di vista della ricerca, dello studio, dell'insegnamento accademico, eccetera, va in questa direzione. Ma ovviamente a volte fa venire in mente l'immagine agostiniana del prosciugare il Mediterraneo con un guscio di noce. A volte invece ci sono segnali che vanno in una direzione diversa. La domanda che io mi faccio e la confido è: ma perché è toccato alla mia generazione porsi questa domanda? Perché io stesso nella mia vita sono cresciuto correndo nei prati e mangiando frutta, cogliendola direttamente dagli alberi e bevendo addirittura dai ruscelli, ma non mi chiedevo certamente se l'acqua fosse potabile, quanto inquinata fosse la frutta e se l'aria che respiravo correndo era salubre. In una vita sola, e una vita è veramente un attimo, avere una trasformazione di questo genere, che è epocale e antropologica, sollecita la mente umana in maniera vertiginosa, e questo dobbiamo saperlo. Quindi l'investimento da fare è veramente alto e ognuno di noi fa quello che può in questa direzione.
Ugo Morelli, io vorrei farmi aiutare per porre la domanda a lei, da un titolo di un libro che mi ha segnato molto, dell'etologo Frans de Waal, no? Il titolo di un libro, se ricordo bene, era questo: siamo così intelligenti da capire l'intelligenza degli animali? Io vorrei porre la domanda in questo senso: siamo così intelligenti da capire l'intelligenza della natura e quindi di noi stessi?
Allora, intanto il richiamo a De Waal è un richiamo particolarmente importante, perché lui ci ha aiutato e ci aiuta, insieme a pochi altri al suo livello, a dimensionarci. Io non penso che si tratti di ridimensionarsi, si tratta di dimensionarsi in maniera appropriata. Penso che non sia solo una questione di intelligenza. L'intelligenza mi perdoni questa immagine un po' corriva, l'equivalente del carburante per un'automobile, nel senso che il carburante serve perché l'automobile possa andare, ci sono carburanti più o meno raffinati, ma il carburante non decide del tipo di viaggio che io e lei facciamo poi usando quell'automobile. La decisione del viaggio, la qualità di quel viaggio, la natura e le caratteristiche della nostra compagnia derivano strettamente dalla nostra educazione sentimentale, cioè dalla capacità che noi abbiamo di modulare con i nostri sistemi emozionali l'uso che facciamo dell'intelligenza. Georges Braque, che è stato poi il vero fondatore del cubismo, ispirando Picasso, scrive nelle proprie memorie: amo l'emozione che feconda la regola, amo la regola che contiene l'emozione. Abbiamo bisogno di mettere mano alla nostra ragion poetica, non ci basta la ragione raziocinante né la ragione calcolante, cioè alla nostra capacità di poiesis, cioè di creare, di generare, e la via fondamentale è l'educazione sentimentale. Allora, certamente l'intelligenza da questo punto di vista è indispensabile, ma è il modo in cui l'intelligenza viene governata, perché io e lei sappiamo che in nome dell'intelligenza e mediante l'intelligenza noi siamo capaci e siamo stati capaci di efferatezze inenarrabili. Sempre l'intelligenza ha portato a un utilizzo estrattivo delle risorse naturali, sempre l'intelligenza ha portato alla distruttività umana. Allora abbiamo bisogno di questo, cioè l'intelligenza degli altri animali ormai la conosciamo e la riconosciamo, ci mancherebbe. Però in questo caso quello che dobbiamo valorizzare sono le distinzioni specie specifiche di Sapiens, perché nonostante tutto e nonostante l'esigenza di collocarsi nella natura, noi non dobbiamo disconoscere le nostre distinzioni. Siamo noi che in questo momento, lei gentilmente che mi sta facendo delle bellissime domande, io che provo a dialogare con lei, a costruire questo dialogo che ci aiuta a riflettere su noi stessi per quello che ne sappiamo. Non c'è nessun altro animale di nessun'altra specie che sta facendo qualcosa del genere, né che si sta interrogando su se stesso e sulla propria storia, né che ha costruito biblioteche, né che ha costruito università, né tantomeno interviste radiofoniche. Questo è un fatto che finora ci ha fatto ritenere superiori agli altri. Non siamo superiori, siamo diversi, abbiamo le nostre distinzioni, ma io faccio l'ipotesi che saranno solo quelle distinzioni che ci consentiranno di fare un uso più appropriato dell'intelligenza, se saremo capaci di un'adeguata educazione sentimentale che governi quell'intelligenza in una direzione efficace per la sopravvivenza nostra e degli altri sistemi viventi sul pianeta.
Lei faceva riferimento poco fa, parlando del Titanic, di quel famoso iceberg. Vorrei chiudere la nostra conversazione proprio riprendendo quella figura, perché c'è un iceberg nel nostro cammino, nella nostra intelligenza, nella nostra supponenza. E l'iceberg, lei lo racconta anche in un suo libro, e l'iceberg per me è una parola determinante, l'indifferenza, è anche il titolo del suo nuovo saggio, Ugo Morelli.
Eh sì, ne abbiamo parlato in questi giorni più e più volte di quel saggio, sabato scorso a Bolzano, con mio stupore al Teatro Cristallo, io e Massimo Cacciari abbiamo dialogato su quel libro, erano presenti 470 persone. Mi permetto di fare questo richiamo per dire che c'è molta attenzione al tema. L'indifferenza è forse l'iceberg più pericoloso che abbiamo dinanzi a noi e per molti aspetti dentro di noi. Studiando la risonanza incarnata tra noi umani, cioè quel meccanismo empatico che ci permette di comprenderci e di sentire quello che l'altro sente, di capire quello che l'altro fa, che non è una scelta per noi, abbiamo una dotazione neurofisiologica che governa la nostra empatia, e l'empatia non è né una cosa buona né una cosa cattiva, è semplicemente qualcosa che abbiamo, come abbiamo cinque dita per una mano. Nel senso che l'empatia, mentre serve a me per comprendere lei e a lei per comprendere me, la comprensione è neutrale. Io posso impegnarmi a comprendere un altro e a sentire quello che sente per torturarlo meglio, così come posso farlo per aiutarlo meglio, per ascoltarlo meglio. E quindi interviene il principio di responsabilità, come dicevo prima. Che cosa è accaduto principalmente in questi anni più recenti? Ed è per quello che ho voluto condurre quelle ricerche che hanno portato al libro, il cui sottotitolo è Crisi di legame sociale, nuove solitudini e capacità creative, l'ha pubblicato Castelvecchi. Ma insomma, l'indifferenza lì viene definita come una sospensione eccessiva della risonanza incarnata con gli altri. Cercando di essere un po' più semplice, cioè quel processo in base al quale io, di fronte alla differenza che l'altro mi propone, perché siamo tutti differenti e il meglio che possiamo fare in termini di qualità relazionale è approssimarci, verbo stupendo in italiano, perché significa sia avvicinarsi che smussare gli angoli e quindi almeno in parte rinunciare, e questa è la condizione subottimale più attendibile e più auspicabile per noi. Ebbene, accade sempre più in diversi ambiti della nostra vita che la presenza dell'altro non faccia differenza, cioè è come se l'altro non ci fosse. Forse questo è l'iceberg più potente che abbiamo, non solo rispetto alla natura che è condizione della nostra vita, ma anche rispetto agli altri migranti, gli altri che lavorano, lei pensi che cosa è diventato il lavoro che è una delle fonti di significato principali nell'esperienza di noi tutti, oggi è ridotto attraverso la precarizzazione ad un'esperienza angosciosa, ansiogena e particolarmente disaggregata, disarticolata e in pezzi. Lei pensi alla cura, a che cosa è diventata la cura, a che cosa sta diventando la cura in questo paese che pure ha costruito, parlo dell'Italia, un servizio sanitario nazionale come prevede la nostra Costituzione, ma io e lei sappiamo che oggi il concetto di salute pubblica è molto in crisi ed è molto in discussione. E a tutte le altre aree nelle quali l'altro con la sua presenza non fa differenza, con un individualismo sempre più diffuso, che è la condizione più problematica con la quale facciamo i conti, perché è chiaro che nessuno si salverà da solo, compresi coloro che avendo a disposizione redditi che spesso sono l'equivalente della metà del reddito del pianeta si rifugiassero dentro bunker di qualche tipo per garantirsi l'ultima quota d'aria o l'ultima insalata commestibile, sarebbero comunque prigionieri di un disegno di questo genere. E quindi la componente relazionale e la componente empatica finalizzata alla risonanza positiva con gli altri sono le risorse più importanti da coltivare, perché come giustamente dice lei, dall'altra faccia della medaglia sono l'iceberg più pericoloso che abbiamo sulla rotta.
E allora dobbiamo cercare, riprendo una parola che lei ha detto, professore, poco fa, la parola risonanza, dobbiamo cercare consonanza e risonanza pur nella diversità del pensiero di ognuno, e questo è molto importante. Ricordo che abbiamo raccontato, ma non solo, il libro Umani e non umani, Noi siamo natura, il libro con i contributi di Marco Aime, Federico Faloppa, Adriano Favole, Guido Barbuiani, Rene Borgna, Emanuela Borgnino, Ugo Morelli e Marco Paolini. Lo ricordo, il libro che fa parte della collana dei dialoghi di Pistoia è pubblicato dalla casa editrice UTET. Ma prima di salutarci, Ugo Morelli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Grazie, questo mi fa molto piacere dirlo. Il libro di Massimo Cacciari,
Metafisica concreta.
Metafisica concreta, che è un libro che per me è, diciamo così, l'ennesimo dialogo con questo grande filosofo e caro amico, che però contiene molto, molto di quello che noi abbiamo detto in questa nostra conversazione, per me molto importante con lei, e che ci aiuta a comprendere il fatto che siamo anima ed esattezza, per dirla con Robert Musil, e quindi che abbiamo bisogno, come dire, sia di una maggiore capacità di comprensione scientifica della nostra esperienza, ma allo stesso tempo quella comprensione scientifica non ridurrà e non azzererà la nostra necessità di poiesis, la nostra necessità di creatività, la nostra necessità di relazionalità con gli altri.
Come, cioè, ricordo bene la conversazione che abbiamo realizzato proprio con Massimo Cacciari qui nel nostro posto delle parole a proposito di metafisica concreta, laddove lui diceva che praticamente è semplicemente impossibile tacere della propria vita. E allora, se è impossibile, dobbiamo far sì che la parola abbia un senso di parola parlante, no? Quasi come si dice nel senso della psicanalisi, ma che risuoni e che ci sia, per l'appunto, ritorno a usare le parole consonanza e risonanza. Grazie davvero, Ugo Morelli, e buona giornata.
Grazie a lei. Ricordo, se mi permette, una postilla in risonanza con quanto appena detto, che Hannah Arendt, interrogata sul letto di morte su che cosa fosse la democrazia, e aveva ben autorità per parlarne, dice: parlatevi, continuate a parlarvi.
Grazie davvero e buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.